Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi state ascoltando un podcast in italiano di Radio SBS nel quale parleremo di olio extravergine di oliva. Perché? Perché sui principali media australiani nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare dell'aumento del costo, del prezzo dell'olio extravergine, sia quello prodotto in Australia che quello importato dall'estero, nel nostro caso dall'Italia. Ecco, dietro l'aumento del costo di un bene come l'olio, tradizionalmente, i fattori appartengono a due macro categorie. Da una parte la catena di produzione vera e propria, i cui fattori principali sono l'aumento del costo del lavoro e dei servizi, e dall'altra la quantità effettiva di olio prodotta ogni anno. Ecco, a determinare quest'ultima concorrono vari agenti, tra cui le buone pratiche agricole, il clima, in particolare negli ultimi anni il cambiamento climatico, e negli ultimi anni per l'appunto si è aggiunta un'altra cosa, un'altra ombra, la paura di malattie per un albero che tradizionalmente, storicamente, era ritenuto immortale come l'olivo. Parleremo tra poco del disastro avvenuto in Italia negli anni scorsi, nel sud dell'Italia, ma anche qui in Australia. Una malattia sta preoccupando e non poco i frantoiani.
Io penso che se continua così, fra 5-6 anni non abbiamo più le olive in Australia.
Questa è la voce di Umberto Frattali, un olivicoltore, un frantoiano italiano che vive a Yei in Victoria. Umberto produce olio e rifornisce decine di ristoranti italiani nella zona di Melbourne. La sua preoccupazione è causata da un piccolo insetto, si chiama Olive Lace Bug. Ed ecco come si presenta agli occhi di un olivicoltore.
C'è un insetto che vive da secoli sulle piante di Gumtree. Si chiama Olive Lace Bug. Ci stanno delle fotografie che hanno le foglie verdi. Ingrandisci e vedi che ci sta un animaletto che è moscerino. Si mette sotto la pianta, sotto la foglia, e succhia il sep delle foglie. Dalla parte liscia delle foglie, dalla parte di sopra, diventa un puntino giallo. E questo puntino giallo diventa sempre più grande, più grande, più grande, fino a che tutta la foglia diventa gialla. E quando è tutta gialla è morta, e allora diventa marrone e cade. Quando che le olive non hanno più le foglie, la pianta è morta.
E ad approfondire la descrizione di questo insetto è Adrian Atta, agronomo della società Muirs Monbulk, che cura tra gli altri anche gli olivi di Umberto. Ascoltiamolo.
The olive lace bug is a native species from Australia, found in New South Wales. It has been in Victorian olive groves for a while, but over the last couple of years, it's certainly increased in prevalence. It's a small little bug that, you know, the adult almost looks like a fly with cream and black sort of mottled wings. There's a number of little juvenile stages that look like very small grubs, a couple of millimetres long. Early on, they're light cream, and as they mature, they get darker with little spikes on the outside.
E se non trattato in tempo, l'olive lace bug si riproduce molto rapidamente fino a uccidere la pianta, come spiega sempre Adrian Atta.
The bug lives on the underside of the leaf and, you know, sucks sap out of the leaf, and that causes the leaf to get a sort of yellow mottled appearance on the surface. So you can see the damage on the upper surface of the leaf, but the bugs will be on the under surface of the leaf. Leaves will, yeah, become mottled and yellow, and when there's severe infestation, the leaves will fall off the tree. This has, you know, implications for reduced yield, and a heavy infestation can reduce your yield in subsequent years. Very heavy infestations can kill young trees. It's only been documented in Western Australia that infestations have killed large, well-established trees.
Quindi un insetto che succhia la linfa delle foglie, le foglie ingialliscono, poi diventano marroni, poi cadono, e l'albero, se giovane, ha probabilità di morire, anche se alcuni alberi più anziani, come ci ha detto Atas, sono morti. Quindi il pericolo è davvero importante. Un'epidemia che si è propagata dal nord del Victoria, precisamente dalla Kings Valley. Nonostante questa sia un'area in cui si produce altro, si produce essenzialmente vino, su tutti il prosecco, esistono anche aziende che fanno olio, come ci spiega Umberto Frattali.
2 anni fa è iniziata nella Kings Valley e lì ci stanno forse 10-12 coltivatori che fanno le olive. Non se ne sono accorti, è stata completamente decimata.
Come detto, Umberto Frattali ha i suoi olivi a Yei. Da Yei alla Kings Valley ci sono circa 140 chilometri di distanza. Quindi la domanda è: come ha fatto a viaggiare così velocemente questo insetto così minuto? Ecco la spiegazione di Frattali, che all'inizio aveva trovato l'insetto soltanto su pochissimi alberi. Ascoltiamo.
Io ho trovato solo 3 piante da me, però siccome c'è il frantoio, macino le olive e tanti nella zona, mi hanno portato loro gli insetti da me, perché tanti contadini dicono: sì, io ce l'avevo ma l'ho sprayato e non ci sono più. Ma tanta gente non lo sa, non se ne sono accorti, perché hanno poche piante, vanno solo a vedere quando stanno le olive da raccogliere e le portano a macinare. E io, quando pulisco le olive, ho visto che nelle foglie erano questi insetti, perciò mi hanno portato ancora di più insetti nella farm.
Quindi scarsa attenzione, non buone pratiche agricole quelle che hanno portato poi l'insetto a moltiplicarsi a 140 chilometri di distanza da dove era stato scoperto inizialmente. Nell'oliveto, nell'azienda di Umberto, a causa di questo insettino la produzione nell'ultimo anno è crollata. Ascoltiamo.
Io quest'anno ho fatto il 50% di meno, quasi 50% di meno di quell'anno scorso. La mia produzione sono intorno ai 20.000 litri. L'anno scorso ho fatto 115 tonnellate e 19.400 litri di olio. Quest'anno ho fatto 66 tonnellate e 12.000 litri di olio.
Quindi la domanda, un'altra domanda che potrebbe sorgere è: come si fa a debellare questo insetto? Al momento si è soliti usare pesticidi, che poi però vanno a influire anche sullo stato di salute della pianta stessa, indebolendola qualora la somministrazione fosse eccessiva. Secondo Adrian Atta, però, la miglior cosa è sempre la prevenzione, per evitare appunto che il problema si estenda, come poi è successo in Italia qualche anno fa, lo vedremo tra poco. I controlli devono partire appunto dagli olivicoltori stessi, in particolare nei mesi d'inverno, quando l'insetto depone le uova. Ascoltiamo l'agronomo Adrian Atta.
It's important that people monitor their orchards in spring, September, October, to look for the emergence of the bugs. The eggs are laid into the leaves in May and June, and then those eggs will hatch in September, October. They can have up to 4 or 5 generations per season, and the population can grow quite quickly.
Può crescere molto rapidamente la popolazione dell'olive lace bug, così dice Adrian Atta. Dicevamo di una produzione, quella nello specifico di Umberto Frattali, che è crollata nell'ultimo anno. Gioco forza, la conseguenza è stata che Umberto ha dovuto aumentare il prezzo dell'olio del 50%, da $12 a $18 al litro. Fortunatamente per lui, quindi un caso isolato, Umberto ha potuto contare su olivi semi abbandonati dai proprietari, i quali hanno dato a Umberto il permesso di raccogliere quelle olive e produrre così un po' d'olio in più. Ascoltiamo la sua testimonianza.
La fortuna mia è che conosco tanta gente che ha abbandonato le olive e loro mi hanno detto: se vuoi l'oliva te la fa, basta mettere un po' d'olio per la famiglia. E ho fatto altri 6.000 litri di questo qui.
Problema del prezzo dell'olio, che come dicevamo è globale, quindi non riguarda, per quanto riguarda l'Australia, soltanto il Victoria, ma anche lo stato confinante del New South Wales, dove nonostante l'olive lace bug per ora rimanga sugli alberi di eucalipto e non si sia trasferito sugli olivi, ci sono 2 problemi che sono stati citati precedentemente. Uno che si estende a tutta la nazione australiana, cioè il costo della forza lavoro; l'altro, i danni causati dal cambiamento climatico, che colpisce in modo più casuale soltanto alcune zone. Una di queste è stata la Hunter Valley, appunto nel New South Wales, dove Armando Percuoco ha i suoi alberi e produce olio. E secondo Percuoco sono state le grandi piogge le colpevoli principali di un'annata decisamente negativa. Ascoltiamolo.
Noi ci abbiamo avuto una stagione molto molto umida e piena di piogge. L'albero di olivo non vuole tanta pioggia, il terreno era molto soffice e purtroppo la zona meccanica non potevano prendere gli olivi.
Quindi, secondo Percuoco, nel momento in cui le olive andavano raccolte, il terreno troppo fangoso, reso troppo fangoso dalle troppe piogge, non ha permesso ai macchinari di entrare in funzione in modo appropriato e quindi di raccogliere le olive, cosa che ha comportato un crollo anche per lui della quantità di olio prodotto. Ascoltiamo.
Normalmente dovrei fare 3.500 litri di olio. Quest'anno non ho fatto niente. C'ho degli amici che hanno alberi più di me, io ho appena 2.000, un altro amico ha 3.000 alberi, non ha fatto ha fatto solo, mi sembra, 60 litri di olio.
E Armando e Umberto sono due, se vogliamo considerarli, piccoli produttori di olio in una nazione, l'Australia, che vede la presenza di un gigante nella produzione di olio extravergine di oliva, cioè Cobram Estate. E anche i numeri però forniti dal report annuale di Cobram Estate per quanto riguarda la produzione 2024 sono in linea con le testimonianze anche dei piccoli produttori. Si parla di scarsi raccolti, specialmente nell'est australiano, il che conferma appunto le testimonianze di Armando e di Umberto. Cali, secondo questo report, del 54% rispetto al 2023 e del 43% rispetto all'anno precedente, rispetto al 2022. Segno che, insomma, le piogge e l'olive lace bug hanno fatto davvero male in queste aree. C'è da dire però che nel mondo dell'olio è credenza comune che le annate si alternino, quindi un'annata con un buon raccolto sarà probabilmente seguita da un raccolto più scarso e viceversa. Riccardo Scarpellini è amministratore delegato di Titoli Italia, presidente del consorzio Opera Olei, che riunisce alcuni frantoiani italiani, e si occupa, tra le altre cose, di esportare nel mondo e anche in Australia olio extravergine di qualità, olio extravergine italiano di qualità. E secondo Scarpellini questa teoria è valida delle annate che si alternano. Questo ce lo dice quando risponde a una richiesta di previsione per quanto riguarda l'anno che verrà, la stagione 2024, che come sappiamo in Italia il raccolto si farà fra poche settimane. Ascoltiamo la sua dichiarazione.
L'annata scorsa è stata una buona annata, quest'anno probabilmente sarà un'annata peggiore rispetto alla scorsa annata. Ci sono grossi problemi di siccità in Sicilia. In certe zone, a seguito di un'annata positiva, poi c'è un'annata con meno olive, un'annata scarica. Naturalmente i nuovi impianti che sono stati fatti sono impianti irrigui, no? Quindi impianti con l'irrigazione, che se ben gestiti anche a livello di potatura, di gestione dell'olivo durante l'anno, possono avere una maggior costanza di produzione.
Queste sono le parole di Riccardo Scarpellini. Adesso, parlando anche con gli olivicoltori italiani in Australia, come ad esempio Armando e Umberto che abbiamo sentito precedentemente, questa paura aumenta anche alla luce di un disastro che negli ultimi anni ha colpito l'Italia e precisamente la regione del Salento in Puglia. Parliamo del 2008, quando arrivò questo batterio dal nome scientifico Xylella fastidiosa, batterio che non era presente in Europa, è arrivato nel continente ospitato, se così vogliamo dire, da una pianta di caffè importata da oltreoceano, come ascoltiamo dalle parole di Daniele Rielli. Daniele Rielli è un giornalista che ha collaborato anche con l'Internazionale, si è occupato appunto del caso Xylella e su questo ha scritto proprio un libro dal titolo Il fuoco invisibile, che racconta questa tragedia che ha ucciso in Salento più di 10 milioni di alberi, libro tra l'altro finalista all'ultima edizione 2024 del premio Strega. Ascoltiamo Daniele Rielli.
Uno dei problemi è stato che i controlli per Xylella specifici si facevano solo su agrumi e vite, perché erano i due casi conclamati più gravi conosciuti al mondo, agrumi nel Brasile e vite in California. Però su tutte le altre piante era un batterio che non si cercava. Infatti è entrato in Salento su una piantina di caffè da Costa Rica che non era, diciamo, oggetto di attenzioni perché era caffè, perché, insomma. E infatti la piantina di caffè in sé era sana, perché era semplicemente una pianta ospite, quindi c'aveva dentro il batterio, ma nel caso del caffè il batterio non dà nessun effetto.
Quindi facciamo chiarezza, la Xylella è un batterio che essenzialmente toglie i rifornimenti di linfa alla pianta facendola morire di sete, mentre l'olive lacebug si nutre proprio della ninfa, è un insetto, non è un batterio, è un insetto nativo australiano. Ora, spesso in rete o sui principali quotidiani italiani si legge che la Xylella ha di fatto tagliato le gambe alla produzione nazionale di olio extravergine, anche se Rielli non è di questo avviso. Secondo lui, il settore dell'olivicoltura in Salento è ancora principalmente legato alla produzione di olio lampante, che, come suggerisce il nome, serve principalmente per essere bruciato. Questa cosa, tra l'altro, fece del Salento, nei secoli scorsi, il principale produttore di olio da lampade d'Europa, prima ovviamente dell'avvento dell'elettricità. Ascoltiamo questo brevissimo excursus storico a cura di Daniele Rielli.
Era nata, diciamo, a cavallo fra il 500 e il 700, questa monocultura dell'olivo nel Salento, e serviva per fare olio lampante, cioè l'olio che finiva nelle lampade per illuminazione, oppure anche per scopi industriali, per la cardatura delle lane, dei telai che facevano le lane, oppure per i saponi, però principalmente illuminazione. E andava a sostituire in maniera più economica e anche, diciamo, facendo meno odore, l'olio di balena, che era ovviamente molto più complicato da ottenere perché bisognava andare nell'oceano e cacciare la balena, insomma.
E nel libro Il fuoco invisibile, Rielli va alla caccia e analizza quelle che possono essere state le varie concause che poi hanno portato all'esplosione dell'infezione da Xylella nel Salento, che, come ricordo, ha ucciso più di 10 milioni di alberi in una regione che dell'olivo faceva veramente il suo elemento caratteristico. Rielli ammette appunto che una delle cause, una di queste cause, che ha aperto di fatto la porta alla diffusione incontrollata della Xylella, è il fatto che, specialmente in Puglia, i progressi tecnologici nel settore della produzione dell'olio e della coltivazione degli olivi stentano a rinnovare una produzione che è ancora legata alle vecchie strategie. Quindi si parla di olio lampante, quindi diverse varietà di olivo, alberi più grandi che quindi sono in terreni nei quali i macchinari moderni non riescono ad arrivare. Tutto questo nonostante l'olio e l'olivo siano davvero radicati non soltanto nei terreni della Puglia, ma anche nella sua cultura. Basti pensare che nello stemma della regione Puglia campeggia proprio l'albero d'ulivo. Adesso torniamo ai costi dell'olio di quest'anno. Al di là degli aumenti annuali, che sono talvolta inevitabili e dipendono da una serie quasi infinita di variabili, secondo Riccardo Scarpellini c'è un aspetto ancora problematico che non è legato all'economia dell'olio o ai processi produttivi, ma è quello di far capire al consumatore medio che un olio di qualità può e deve costare più di un olio presente nella grande distribuzione. Ecco, questo passaggio, che secondo Scarpellini è ormai assorbito per quanto riguarda il vino, ad esempio, è parte di un processo anche culturale che però, secondo lui, si è già messo in moto.
Com'è cambiato il mondo del vino negli ultimi 40-50 anni, no? Ora ci sono, insomma, associazioni di sommelier, andiamo al ristorante, ci portano carte dei vini che in base a quello che mangiamo abbiamo l'abbinamento adeguato e il bicchiere adeguato. Questo cambiamento, questa evoluzione è stata grazie agli studi in vigna, studi in cantina e tecnologia. Questa evoluzione è appena iniziata nell'olio, quindi la ricerca, i nuovi impianti di oliveti, la nuova tecnologia estrattiva, e quindi ci troviamo di fronte a un momento dove, no, i produttori frantoiani devono formarsi, studiare, e quindi si sta vedendo, iniziando a vedere questo cambiamento.
Quindi un'analogia culturale per quanto riguarda l'assorbimento da parte del consumatore per due prodotti che però van tenuti sempre ben distinti, come tiene a precisare sempre Riccardo Scarpellini.
Io penso che sia un discorso puramente culturale, e l'olio come importanza supererà il vino. Sono due cose completamente diverse. Il vino è un piacere per gli adulti, l'olio è un piacere per la famiglia.
E a Riccardo Scarpellini sembra fare eco Daniele Rielli, che nota come ci sia un altro aspetto che non permette ancora ai consumatori di considerare entrambi i prodotti quantomeno con lo stesso approccio. E questo, secondo Rielli, è legato alla conoscenza e alla comunicazione del prodotto in sé. Ascoltiamo.
Tipicamente su un territorio si consuma la cultivar che c'è in quel territorio, no? Cosa che nel vino è un po' così, ma un po' di meno, cioè comunque il consumatore di vino conosce anche vini che non sono necessariamente quelli della sua zona.
Ed è per questo, sempre secondo Rielli, che la consapevolezza del consumatore per quanto riguarda il vino è ancora decisamente avanti rispetto a quella dell'olio.
La cultura dell'olio da noi è sbandierata, ma non è reale nella popolazione, mentre invece nel vino, con tutti i difetti, diciamo, dei fatti umani, comunque negli ultimi anni si è creata una consapevolezza nel consumatore, anche molto variegata. C'è chi vuole vini naturali, chi vuole quelli convenzionali, chi vuole vini di un certo tipo, insomma, però c'è interesse, c'è ricerca in una parte del mercato almeno.
Consapevolezza, quindi, è la parola chiave per cercare di capire come mai, ad esempio, oggi il consumatore medio sa a grandi linee le differenze, faccio un esempio, tra un Pinot Nero e un Merlot, ma ancora non conosce le differenze tra una Nocellara del Belice o un Frantoio, Moraiolo, Leccino Toscani. Questo dovuto appunto a un processo culturale che deve arrivare a compimento. Tornando in chiusura esclusivamente all'olio, in particolare quello prodotto in Italia, quindi costerà di più quest'anno, costerà di più e costerà di più anche nei supermercati o nei negozi specializzati in Australia, se si considerano anche i costi di trasporto, anch'essi in aumento. Ma nonostante questo, Riccardo Scarpellini, che come abbiamo detto si occupa di esportare nel mondo e anche in Australia olio extravergine italiano di qualità, parla di un mercato in lenta ma costante crescita, quello dell'olio italiano Down Under. Ascoltiamo.
Il processo è iniziato, noi nel nostro lavoro vediamo già degli interessi concreti da parte di società australiane a portare olio made in Italy, quindi io prevedo, ecco, che si vedrà sempre di più olio di qualità italiano sugli scaffali dei supermercati australiani.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.